Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Cambiamenti climatici. L'ONU avverte il mondo su una via catastrofica. Servono impegni ambiziosi. Crisi diplomatica tra Stati Uniti, Australia e Francia. Parigi richiama i suoi ambasciatori a Washington e Canberra. UNICEF: nel mondo oltre 77 milioni di bambini ancora senza scuola a causa della pandemia. Sono le 8 e 34 secondi, buongiorno da Amedeo Monaco. Il mondo si sta incamminando verso un riscaldamento globale catastrofico superiore ai 2,7 gradi con un alto rischio di fallimento per l'imminente conferenza sul clima COP26 prevista a novembre a Glasgow. Ad affermarlo è il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, mentre i paesi del Mediterraneo e gli stati cercano una maggiore cooperazione per affrontare il cambiamento climatico. Michele Raviar.
L'obiettivo dell'accordo sul clima di Parigi del 2015, quello di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, è ben lontano dall'essere raggiunto e per questo, spiega Guterres, al forum sull'energia e il clima organizzato dagli Stati Uniti, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. I paesi sviluppati, spiega, dovrebbero impiegare 100 miliardi l'anno per sostenere l'azione per il clima nei paesi più poveri. Ne mancano 20, mentre le emissioni aumenteranno del 16% entro il 2030. È urgente e più che mai necessario affrontare le escalation della crisi climatica e ambientale e creare un ambiente sicuro, prospero, equo e sostenibile, affermano ad Atene i leader di Italia, Francia, Spagna e di altri 6 paesi mediterranei. Così come è avvenuto per i vaccini, propone il presidente del Consiglio italiano Draghi, l'Unione Europea deve funzionare da acquirente collettivo per i costi della transizione ecologica, affrontando anche il tema degli incendi e delle dipendenze da idrocarburi. Dobbiamo agire e dobbiamo farla ora, ribadisce dalla Casa Bianca il presidente americano Biden.
Restiamo sul fronte internazionale, crisi diplomatica tra Francia da una parte e Stati Uniti e Australia dall'altra. Parigi ha richiamato i suoi ambasciatori a Washington e Canberra, definendo quanto accaduto di una gravità eccezionale. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Secondo Parigi, una pugnalata alle spalle all'origine di quella che ormai viene definita la crisi dei sottomarini tra paesi storicamente vicini, il patto tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito, che ha di fatto annullato per la Francia il contratto che prevedeva la fornitura di mezzi militari. Washington, Canberra e Londra hanno annunciato qualche giorno fa l'intesa denominata AUKUS, una partnership trilaterale per la sicurezza mirata a condividere la tecnologia in materia di sicurezza informatica, intelligenza artificiale, sistemi subacquei e capacità di attacco a lungo raggio. Il patto prevede infatti di assegnare all'Australia una flotta di sottomarini a propulsione nucleare. L'accordo ha fatto saltare le precedenti intese con l'Australia, messe in piedi da Parigi, che immediatamente ha richiamato i propri ambasciatori, fatto eccezionale questo. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di comprendere le proteste francesi e di voler discutere la disputa la prossima settimana all'Assemblea Generale dell'ONU.
E andiamo proprio negli Stati Uniti, un sostegno bipartisan al Congresso per il maxi piano di investimenti volto a sostenere la classe media statunitense duramente colpita dalla pandemia. Lo ha chiesto il presidente Joe Biden rivolgendosi ai repubblicani che mostrano al momento la loro ferma opposizione al previsto aumento delle tasse per i cittadini più ricchi. Andrea De Angelis ne ha parlato con Francesco Bonini, rettore della LUMSA.
Certamente al grande shock della pandemia deve corrispondere uno shock uguale e contrario, questa volta in senso positivo, di investimento, proprio perché appunto si cominciano a vedere tutti i frutti di una lunga stagione in cui il ceto medio è stato messo duramente alla prova, la società ha bisogno di una sorta di ricentramento.
È pensabile in tempo di pandemia che le forze politiche si uniscano anche ad esempio in decisioni come l'aumento delle tasse ai cittadini più ricchi, che non è in programma nel Partito Repubblicano?
Certamente è molto difficile un sostegno repubblicano all'aumento delle tasse. La questione è da molti decenni al centro dei dibattiti della politica americana. Si ricorda il caso di Bush padre, che non fu rieletto proprio perché venne meno alla promessa di non aumentare le tasse.
Un tragico errore che ha portato alla morte di 10 civili in Afghanistan. È questa la missione dell'esercito americano. Il fatto è avvenuto durante il caotico ritiro statunitense dal paese asiatico ad agosto, dopo l'avvento al potere dei talebani. E di Afghanistan si parlerà oggi a Casa Emergency a Milano, in occasione dell'arrivo della piccola Amal, la marionetta che nei giorni scorsi ha fatto tappa anche in Vaticano e che dal confine siriano-turco è stata portata in Europa per sensibilizzare sui diritti dei minori rifugiati. Tra gli ospiti il giornalista Rai Nico Piro. Antonella Palermo gli ha chiesto un commento sul nuovo governo dei talebani.
Non è affatto un governo inclusivo, è un governo con forti fratture. È chiaro che sta tutto nelle mani dell'ala militare, cioè del clan Haqqani. Questo non fa ben sperare per qualche mossa distensiva. Il grosso dilemma per le Nazioni Unite, come per la Russia, come per la Cina, come per l'Occidente, sarà aiutare la popolazione afghana, che ne ha un incredibile bisogno, ma riuscire a spuntare qualcosa dal governo di Kabul. Non mi sembra una strada comunque in discesa.
Tra l'altro il direttore generale della FAO ha richiesto un aiuto urgente per questo paese per più di $1 miliardo. Come ci si può organizzare?
Per il combinato di Covid, siccità e conflitto, l'Afghanistan viaggia dritto verso la carestia. C'è una crisi che a breve andrà a maturazione e che a mio avviso porterà problemi anche ai talebani che, dopo aver vinto la guerra, io credo siano in corsa per perdere la pace.
Parliamo ora della crisi legata al Covid. Sul fronte della lotta alla pandemia si apre la possibilità della terza dose di vaccino, argomento su cui si sta discutendo in Europa. I vertici sanitari statunitensi intanto hanno dato il loro assenso, ma solo per gli ultra 65 anni in condizioni di salute precarie. E l'UNICEF chiede di riaprire al più presto le scuole nel mondo e di farlo in sicurezza. La richiesta verrà inoltrata alla 76ª sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che si aprirà la prossima settimana. Gabriella Ceraso.
I bambini nel mondo hanno perso 1,8 trilioni di ore di apprendimento a scuola in presenza a causa del lockdown da marzo 2020 a settembre 2021. È un numero che cresce. Significa essere tagliati fuori dall'istruzione e da tutti i benefici vitali che la scuola fornisce, dice la direttrice generale dell'UNICEF, Henrietta Fore. In 11 paesi 77 milioni di ragazzi hanno perso tutto il tempo in presenza e il 27% di questi paesi ha scuole ancora chiuse. È questo che bisogna cambiare, afferma Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU. Stiamo tagliando fuori un'intera generazione. Dobbiamo dare priorità, dice, a riaprire la scuola e a sostenere coloro che sono rimasti indietro. E le vie suggerite dall'UNICEF ai governi vanno dall'implementazione delle policy per l'utilizzo di mascherine e strutture per l'igiene ai consigli su come evitare assembramenti, scaglionare le presenze e vaccinare i docenti come prerequisito all'ingresso a scuola.
In California mobilitati i vigili del fuoco per salvare le gigantesche sequoie secolari del Parco Nazionale dalle fiamme. Nella cosiddetta foresta gigante sono 2.000 gli alberi che rischiano di essere distrutti da incendi causati dai fulmini. Gli incendi rischiano di coinvolgere la vicina Sierra Nevada. In Algeria l'ex presidente Bouteflika, che ha lasciato il potere nel 2019 dopo massicce proteste contro la sua candidatura per un nuovo mandato, è morto venerdì all'età di 84 anni. La notizia è stata diffusa dalla televisione di Stato. E in chiusura andiamo in Polonia. Per la prima volta questo paese ospiterà a Varsavia da domani, domenica 19 fino al 22 settembre, la Conferenza Internazionale sulla Tutela dei Minori, un evento inedito che raccoglierà vescovi, sacerdoti ed esperti laici da 20 paesi dell'Europa centro-orientale. Ampio spazio nei lavori sarà dato al confronto tra le buone pratiche nella lotta agli abusi realizzate in altre parti del mondo, come spiega Monsignor Luis Manuel Ali Herrera, ausiliare di Bogotà, membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.
Il contesto sociale, economico e culturale è assai importante per questo lavoro di tutela dei minori, di gestire le linee guida della prevenzione e la comunicazione e anche soprattutto il rapporto con le vittime. Quello è che abbiamo imparato in Latino America. In Latino America, se non si capisce la cultura, ad esempio la cultura dei contadini, degli indigeni, è molto difficile fare una linea guida nelle chiese locali. Non si può fare un lavoro da su verso giù. Si deve iniziare, avviare la conoscenza delle chiese locali per fare queste linee guida.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia e da Midolo Monaco, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.